Siamo ora all'ordine del giorno del Consiglio. La prima oggetto è la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ratifica della delibera di giunta comunale numero 23 in data 11-2-21. Prego, Assessore Lovera.
Dopotutto, questi due ordini interventi molto interessanti, parlare di ardi numeri potrebbe sembrare riduttivo, ma dietro i numeri ci sono cose molto importanti, che poi lascerò anche la parola ai miei colleghi se vogliono poi intervenire per spiegare meglio cosa ci sono dietro questi numeri qui. E la prima voce, prima variazione d'urgente è dovuta al fatto che è stato firmato l'accordo, il contratto dei segretari comunali, e per cui eravamo tenuti ad erogare gli arretrati in tempi molto stretti. Noi avevamo già accantonato negli anni passati delle cifre già significative per pagare questi arretrati. Abbiamo stanziato 2.369 euro, girocontato i fondi sul conto giusto e provveduto a questo pagamento. Abbiamo fatto la d'urgenza perché deve essere pagati, diciamo, a norma di contratto in tempi strettissimi. Abbiamo ricevuto, e questa è una cosa diciamo tecnica, l'università ci ha chiesto di ancora un po' di tempo per poter volturare le varie utenze, perché non è così immediato la volturazione delle utenze, girare con i contratti in essere su di loro, sempre fermo restando la clausola della convenzione che prevede il totale rimborso di quanto hanno anticipato. Allora, per far sì di avere sui capitoli corretti i soldi a pagare le utenze, pagare i contratti, abbiamo predisposto un 60.000 euro stimato in entrata dell'università e un'uscita per pagare queste spese, in modo da non interrompere il riscaldamento, la luce, il gas, l'acqua, la guardiania e tutte le altre cose. È un giroconto in quanto l'università, come da contratto, si è impegnata a rimborsarle. Abbiamo poi ricevuto un contributo da provincia di Cuneo per l'attivazione di un progetto educativo a buone prassi di comportamento a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di 7.000 euro che sono stati girati al consorzio Monviso Solidale. Se poi avete spiegazioni su come lo utilizzerà, l'assessore Fossasco è in grado di farlo. Ma soprattutto abbiamo incamerato i famosi 214.000 rotti euro per le spese, i contributi per le spese di progettazione, che sono state anche l'oggetto prima di un'interrogazione. Abbiamo fatto la cedolare d'urgenza proprio per non perdere tempo, in quanto abbiamo avuto comunicazione il 16 febbraio di questo stanziamento, e ho immediatamente messo a disposizione dei lavori pubblici, che hanno già provveduto, come ha detto l'assessore Camera prima, a far sì che siano stati predisposti i documenti per poter procedere a questa progettazione, in modo da essere pronti a ripresentare richieste di contributo per le scuole medie Schiaparelli. E ultimo, ma non ultimo, 10.000 euro stanziati per un bando, partecipare a un bando del programma Sport nei parchi. E una cosa molto importante che si aggancia, e poi lascio la parola a Paolo Tesio che lo sa spiegare sicuramente meglio di me, al desiderio di verde, di spazio, di movimento della popolazione. Praticamente si è identificato un luogo dove eventualmente installare delle attrezzature per poter effettuare esercizi sportivi allo spazio aperto in piena sicurezza, senza cementificare nulla, tutt'altro, ma dando possibilità proprio di fare attività motoria alle persone. Lascio però la parola a Paolo che sa spiegare meglio da chi verrà gestito, come verrà gestito e quale luogo è stato identificato. Comunque, ripeto, la cedolare d'urgenza, arretrato il segretario comunale, università entrata e uscita, i 214.000 euro per la progettazione delle opere pubbliche e il contributo che abbiamo ricevuto dallo Stato, e 7.000 euro per questo progetto di educativa a seguito dell'emergenza sanitaria Covid, oltre i 10.000 euro di cui vi parlerà Paolo adesso, se sono tesi.
Ma molto velocemente, ringrazio Lovera per l'esposizione. Tra dicembre e gennaio il CONI, in particolare Sport e Salute, ha fatto uscire un bando dal nome Sport nei Parchi, che, a cui abbiamo deciso di partecipare, e che prevede due linee di finanziamento. Anche nei mesi passati, ricordo che anche dalla minoranza, in particolare ricordo il consigliere Delio, non me ne vogliano gli altri se non li cito, ma aveva fatto sollecitazioni in merito, e io sono assolutamente d'accordo, e quindi una delle due linee del bando prevede l'installazione di di attrezzi per l'esercizio fisico all'aperto, che siano all'interno di un parco. L'area individuata è quella di Corso Isvardi, dove c'è già la pista di pattinaggio, un campo da calcio, e che abbiamo individuato come area potenzialmente utilizzabile. Il bando prevede un cofinanziamento di 10.000 euro e se verremo selezionati il Sport e Salute metterà gli altri 10.000 euro. La seconda linea invece diciamo non prevede interventi fisici, ma dà la possibilità ai comuni di dare degli spazi verdi pubblici per l'esercizio all'aperto. I due luoghi che sono stati individuati sono una parte di Parco Graneris, in particolare quella vicino al Morino, per capirci, quella in Viale Piave tra il Morino e il Sentiero Centrale, e l'altro in Piazza Nizza. In questa seconda linea non è previsto cofinanziamento, non sono previsti l'installazione di strutture, ma semplicemente la possibilità di dare alle associazioni sportive la possibilità appunto di fare esercizio fisico all'aperto, cosa che peraltro sta anche avvenendo in questi mesi. Alcune associazioni ne hanno già usufruito anche la scorsa estate durante la pandemia. Penso sì, possa essere una buona iniziativa. Ripeto, appunto, avevamo anche avuto sollecitazioni in merito. Dico già che le richieste sono state moltissime, siamo, se non sbaglio, 1.650-1.680 in tutta Italia. Al momento non ci sono ancora i risultati di questo bando. Non più tardi di ieri e sul sito era comunicato che erano in fase di valutazione. Questo per completezza rispetto a quanto aveva detto Rovera.
Posso solo dire due parole in merito al contributo che abbiamo preso, di cui accennava Lovera, ed è stato un progetto che abbiamo seguito insieme anche all'assessore Senesi della scuola, insieme all'educativa di strada, ed è proprio per andare incontro alle esigenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che purtroppo sono stati costretti per un periodo molto lungo alla didattica a distanza. Quindi l'idea è proprio quella che, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ma anche con la Polizia Municipale, con la Protezione Civile e con il Comune, ma soprattutto con gli istituti scolastici, è quella di, diciamo, garantire il rientro a scuola in sicurezza e di cercare di seguire questi ragazzi in questo momento importante, sperando che avvenga il prima possibile, per cercare di avere appunto l'opportunità di lavorare in rete sul territorio e di costruire insieme dei contesti che siano positivi ed accoglienti per tutti questi studenti. Quindi era stata studiata una tabella proprio per monitorare le ore dell'entrata e dell'uscita della scuola. Adesso poi la didattica purtroppo è stata prorogata a distanza, comunque si recupererà e si cercherà di lavorare in questo senso, ed è stato un progetto che è stato finanziato dalla provincia.
Non vedendo richieste di intervento, metto in votazione.
Volevo solo aggiungere, rispetto a questo progetto che già diceva l'assessore Frossasco, che proprio questa mattina ho sentito l'educativa in merito, e stanno comunque pensando di riadattare alcuni progetti anche nell'ottica proprio della didattica a distanza, perché è vero che le scuole non torneranno in presenza, le superiori, o comunque non nel breve termine, però loro stanno cercando di rimodulare un po' la progettazione che avevano fatto per riuscire comunque a fare delle attività con i ragazzi. Erano comunque previste anche delle attività non solo nei momenti di entrata e uscita della scuola, per cui cercheranno di fare comunque delle cose utili per i ragazzi e quindi si programmeranno degli incontri anche con la Polizia Municipale. Quindi questo progetto sta comunque andando avanti anche se al momento le scuole sono chiuse, ridefinendo un po' quali sono gli obiettivi.
Quindi mettiamo in votazione la delibera, ricordo che c'è la doppia votazione in quanto si chiede sia l'approvazione della delibera che la immediata eseguibilità. Prego, segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Bordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Ortolese.
Favorevole, favorevole.
Bresti.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Accendi il microfono, Delio.
Delio, non era acceso, scusate, era acceso lo stento. Dicevo assolutamente favorevole, ringrazio per il progetto, quindi favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca. Non lo sento, Marco Racca non c'è. Quindi assente la votazione. Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
Passiamo alla seconda delibera, che è la prima variazione al bilancio di previsione 21-23 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023. Prego, Assessore Lovera.
Allora, anche in questo caso descriverò i numeri lasciando a chi di competenza raccontare cosa c'è dentro, cosa c'è dietro. Abbiamo ricevuto diversi contributi della Regione e una sovradotazione del fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato. Io ho ricevuto un po' dalla Regione, sia dalla Regione che dallo Stato, sono tutti contributi a destinazione obbligatoria, cui non c'è facoltà di scelta da parte del Comune come tipologia di spesa. Stiamo parlando di 99.210 euro per il fondo della Regione per il fondo sostegno alla locazione, 32.017 euro sempre dalla Regione per le scuole materne non statali, 19.482 euro per cui misura straordinaria il sostegno ai servizi educativi della prima infanzia e 12.000 euro per la copertura delle spese di cauzione dei contratti d'affitto. Praticamente sono 99, 130, 150, 162.000, 163.000 euro dalla Regione con destinazione obbligatoria a questi capitoli. Abbiamo utilizzato circa 15.000 euro di risparmio della mensa per postarli sul capitolo della sanificazione, dovendo ancora effettuare le varie sanificazioni, non essendo ancora la pandemia finita. Un'altra voce molto interessante è questo fondo di solidarietà comunale che rispetto all'anno scorso è stato aumentato. Ovviamente sempre queste cose avvengono dopo che sono stati approvati i bilanci di previsione, per cui è impossibile mettere i bilanci di previsione, bisogna operare successivamente con variazione. E questo, permettetemi, è un po' fastidioso, ma in pratica ci sono i soldi. Sono arrivati, sono stati assegnati 95.251 euro in più, anche qui con destinazione obbligatoria allo sviluppo di servizi sociali. Che sono stati distribuiti 8.000 euro per la ludoteca, 5.000 euro per l'educativa di strada e 82.000 euro al consorzio Movimento Solidale per altre attività che poi la L'assessore Fossasco saprà meglio distinguere. Infine, avendo recuperato già 8.118 euro dall'IMU, abbiamo deciso di, utilizzando anche alcuni risparmi che avevamo messo da parte, di finanziare con la seconda tranche gli altri 15.000 euro estate ragazze. Se vi ricordate, noi nel bilancio previsionale avevamo messo 15.000 euro per l'estate ragazze, dicendoci che, già dicendo che poi proveremo in un secondo tempo a finanziare per arrivare a 30.000, e se questo non bastasse, come l'anno scorso, arrivare anche a 60.000 o quello che sarà necessario. Quindi non voglio dire 50.000, 60.000, 40.000, quello che sarà necessario verrà stanziato, in modo tale che questa ragazza possa partire nel migliore dei modi, compatibilmente alla pandemia. E proprio a causa della pandemia costerà di più degli anni normali, in cui con 15.000 euro noi e in contributi delle varie fondazioni si riusciva a erogare questo servizio. Comunque da 15.000 siamo arrivati a 30.000, quindi ci stiamo avvicinando a quello che sarà lo stanziamento da fare, che ripeto, quello che sarà, sarà. 3.000 euro per le direzioni didattiche e finalità educative, 4.000 euro per organizzazioni e associazioni culturali o altre attività culturali su richiesta, su un capitolo utilizzato dal sindaco. E ricapitolando, circa 130.000 da regione, con disazioni obbligatorie per sostegno e locazione, scuole materno statale, misure straordinarie per i servizi educativi per l'infanzia e cauzione contratti d'affitto. Un giro conto circa 15.000 euro da un avanzo che avevamo per continuare la sanificazione dei locali pubblici, utilizzato come previsto dalla normativa, questi ulteriori 95.000 euro che sono arrivati dallo Stato, e finanziato sia con degli avanzi, sia mettendo 8.000 euro di soldi freschi, l'estate ragazze dovrà arrivare a 30.000 euro, che è già una cifra abbastanza significativa. Come ripeto, ho detto prima, i numeri sono freddi. Dietro qui c'è tutta assistenza alle persone bisognose, ai ragazzi che ancora di più ne hanno bisogno. Comunque lascio la parola per un breve excursus ad Alessandra, in modo che illustri meglio di cosa si tratta.
Sì, allora per quanto riguarda i 99.000 del contributo fondo locazione, non sono tutti per Savigliano, qui il comune capofila, e ci sono altri comuni che sono beneficiari perché in ambito regionale. Praticamente questo è un rimborso, i soldi arrivano dalla regione, dei canoni di locazione per le persone che sono nell'affitto, diciamo, libero, se rientrano nei parametri stabiliti dalla regione, quindi con l'ISEE naturalmente e con l'incidenza, praticamente c'è un parametro che riguarda l'incidenza del canone di affitto sul reddito del nucleo familiare. Erano contributi che arrivavano anche in passato, adesso erano 3-4 anni che non arrivavano più, la regione si è vista arrivare soldi, diciamo, dal governo, e quindi ha ridestinato questi fondi. Per quanto riguarda invece il contributo che noi obbligatoriamente dobbiamo destinare al consorzio Monviso Solidale, è in aumento rispetto ai soldi che normalmente vengono destinati, ed in un anno così difficile, in un anno dove davvero moltissime persone si trovano in difficoltà, anche persone che non erano in difficoltà prima, è veramente importante. Ho fatto un passaggio con il consorzio perché ovviamente il consorzio poi rendiconta in modo esauriente e puntuale ogni singola spesa, ma questi sono soldi in più e quindi abbiamo, diciamo, stabilito insieme quelle che potrebbero essere le attività, e sono sicuramente un implementare le azioni e le attività a favore dei giovani, creazione di borsi lavoro, creazione anche di aiuti per le violenze domestiche, che nel periodo del Covid purtroppo sono veramente aumentate, e quindi è sempre più necessario a volte inserire la mamma e il bambino all'interno di comunità che hanno dei costi veramente elevati. E poi si pensava anche a un aiuto abitativo sempre per i giovani fragili e in difficoltà, da, diciamo, fare insieme all'istituzione di borse lavoro per poterli aiutare, ma nello stesso tempo anche mettere diciamo, in condizione di fare delle cose. Il consorzio sta studiando anche forme di formazione per coppie che possano aiutare minori in difficoltà o anche altre coppie, famiglie o mamme con bambini in difficoltà. Anche l'affido è una cosa che il consorzio sta cercando di potenziare, l'affido domestico, l'affido per seguire i bambini a fare i compiti al pomeriggio, nel weekend. Sono formule che sono interessanti, sulle quali bisogna cercare di investire e che hanno un costo sicuramente meno elevato rispetto a quello che sono le comunità anche qui per minori. Il discorso poi di implementare, che abbiamo scelto come comune, il centro famiglia, l'educativa, sono proprio per cercare di essere preparati a quando ci sarà la riapertura e quindi possiamo mettere, diciamo, la fine sulla pandemia, per essere preparati a cercare di far partire quella che è l'aggregazione giovanile in forma il più possibile, diciamo anche un po' contenuta, ma anche in modo sicuro e anche cercando di seguire tutti questi ragazzi più fragili, gli adolescenti, i preadolescenti che in questo periodo hanno sofferto particolarmente, perché comunque non dimentichiamoci che la didattica a distanza è stata difficilissima e complicata per tutti, ma per chi vive in appartamenti di 80 metri quadri, 70, in 4-5, con magari 2-3 figli in DAD, non è la stessa cosa di chi vive magari in una casa dove ha più camere, più computer a disposizione, più piani della casa, un bel giardino. E quindi ci sono veramente, mi dicevano le assistenti sociali, situazioni di minori in difficoltà. Quindi questi hanno bisogno di essere seguiti anche, diciamo, a livello individuale, e per questo il nostro centro famiglia è veramente un fiore all'occhiello, e in tutto questo periodo di Covid questi aiuti a questi ragazzi a livello individuale non si sono mai fermati. Ringrazio molto l'assessore Lovera per le parole che ha detto sull'estate ragazzi, perché sicuramente quest'anno sarà necessario investire di più rispetto a quello che era, diciamo, l'investimento non dell'anno scorso ma degli anni passati, e per riuscire a fare il lavoro, diciamo, che è stato veramente secondo me eccellente, che siamo riusciti a fare nella scorsa estate, grazie sicuramente all'apporto dell'Oasi che ha veramente personale competente e anche è riuscita a fare tutto con estrema sicurezza per i bambini e anche tranquillità per le famiglie, ma anche le associazioni sportive, anche il Meridiano, altri centri diurni che sono riusciti a partecipare. E quindi la nostra idea sarebbe quella di praticamente lavorare, perché credo, adesso non sono ancora uscite le norme, ma credo che sarà facilmente molto simile all'estate passata, perché non credo che a giugno potremo pensare di dire che siamo fuori proprio completamente dall'epidemia. Quindi ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale, gli assessori, tutti quanti, perché questo investimento sull'estate ragazzi è veramente fondamentale come aiuto ai minori, ai ragazzi, ma anche alle famiglie che davvero si sono trovati con non poche difficoltà da gestire in questo periodo di pandemia. Ah, volevo ancora dire due parole sui 3.000 euro che abbiamo destinato insieme con l'assessore Senesi su indicazione e richiesta anche proprio delle scuole per la mediazione culturale, perché molto spesso succede che ragazzini di lingua cinese, indiana o comunque anche di altre nazionalità vengano inseriti nelle classi senza aver avuto modo di imparare prima un po' l'italiano. Quindi abbiamo ritenuto e dare un monte ora, quindi destinare un tot, possa essere molto importante, e le scuole a richiesta, perché ovviamente non sanno prima quando se avranno casi del genere o no, potranno rivolgersi all'assessore Senesi e destinare questi contributi proprio a questo scopo. Questo mi sembra anche un segnale importante.
Ha chiesto la parola al consigliere Delio, prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Dunque, vorrei allacciarmi alle parole dell'assessore Frossasco, Sandra Frossasco, per dire questo. Mi piace molto il lavoro che state cercando di fare e svolgendo con le scuole, anche se difficile. Una cosa che secondo me, e forse l'assessore Senesi potrà capire di più forse, e che manca secondo me l'apporto psicologico ai ragazzi. Va bene il computer, va bene la linea, sono d'accordo perché io ci lavoro, quindi so quanto sia difficile per le famiglie, come diceva l'assessore Frosciasco, riuscire a lavorare in didattica a distanza, non c'è la linea, sono in tre con un computer, si devono alternare, la linea non funziona, è veramente, ma è inutile che stiamo qua a raccontarci la cosa che ogni famiglia vive e vive alle, sulle sue spalle in Savigliano. Mi sarebbe piaciuto ci fosse stato però anche una parte di intervento e quindi alcuni migliaia di euro messi a disposizione delle famiglie per l'apporto psicologico, oltre che per l'aiuto che sicuramente viene dato dalle consulte delle famiglie piuttosto che dalle associazioni. Sarebbe interessante perché io trovo che sono, parlando con i ragazzi tutti i giorni, credo che siano veramente in crisi psicologica. Poi leggiamo tutti i giorni appunto di come sia cresciuta la loro, il loro apporto, l'apporto del familiare verso psicologi o psichiatri infantili. Quindi sarebbe bello destinare parte di questi soldi, sarebbe stato bello anche destinarlo ad un appoggio psicologico. Che spero.
Pensavamo di mettere l'assessore Senesi a disposizione gratuitamente.
Sì. Può essere anche una bella cosa. Però trovo che sia veramente importante per i ragazzi avere un apporto psicologico e forse come comune e come consiglio comunale ci potremmo pensare anche nei prossimi mesi di approntare qualcosa di importante. Grazie.
Senesi vuole intervenire, prego.
No, semplicemente per specificare che ci siamo orientati anche più su altri bisogni, perché in realtà già anche il Ministero dell'Istruzione ha finanziato, ha messo a disposizione un budget per cui le scuole potevano finanziare gli sportelli di ascolto. Per cui bene o male tutte le scuole cittadine hanno già attivato questi sportelli, sia le scuole superiori che gli istituti comprensivi si sono dotati di questo sportello psicologico, per cui era un bisogno su cui le scuole avevano già delle risorse a disposizione destinate e che potevano essere destinate solo per quello. In più anche alcune donazioni fatte da alcune fondazioni erano destinate anche al supporto psicologico, comunque alla creazione di formazione proprio sia per insegnanti che per genitori. Per cui ci siamo orientati su altri bisogni perché quelli erano già stati coperti da altre risorse messe a disposizione. Poi concordo sul disagio, sul malessere, su tutte quelle difficoltà perché lo vedo quotidianamente, però era un bisogno in questo momento già coperto.
La parola alla consigliera Claudia Giorgis che ha chiesto di intervenire, prego.
Grazie Presidente, sì sarò veloce, sì, riteniamo che siano comunque dei progetti interessanti e quindi è importante anche sostenerli, ma soprattutto vorrei sottolineare che diciamo che i finanziamenti più importanti appunto perché per sostenerli affinché l'amministrazione riesca a portare avanti arrivano comunque da finanziamenti, da soldi stanziati dal governo, soprattutto dal governo precedente, dal governo Conte, e quindi a maggior ragione noi come Movimento 5 Stelle sosterremo e voteremo a favore, soprattutto adesso che invece con il nuovo governo Draghi molti soldi stanno cominciando invece a essere tolti e quindi ben vengano invece queste cose fatte dal governo precedente. Grazie.
Il consigliere Rimbi ci ha chiesto di parlare.
No, voglio soltanto integrare una cosa che probabilmente pochi conoscono e mi riferisco, volevo renderlo pubblico perché molti non sanno di un progetto in che mi pare finanziato dalla provincia, dove alcuni educatori stanno lavorando proprio con tutti con i ragazzi delle scuole superiori savigianesi. E il loro approccio è proprio davanti alle scuole, alla funzione proprio di raccogliere quello che sono i bisogni e si interfacciano nella ricerca di trovare delle nuove di dare un piccolo supporto. E questo va ulteriormente proprio nella stessa linea enunciata prima dall'assessora Frossasco. Ecco.
Ok, procediamo alla votazione. Anche in questa la doppia votazione. Prego, consigliere, no, segretario comunale.
Grazie, presidente. Allora, Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giuberga.
Verge al microfono.
Giuberga.
Ah, ok.
Giuberga.
Hai il microfono spento. Renato, hai il microfono spento. Ok, adesso puoi parlare.
Favorevole, favorevole.
Oh, Rimici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bresti.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca. Non c'è il consigliere. Quindi è sempre il momento della votazione. Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, presidente.
La successiva delibera riguarda l'atto di indirizzo per l'affidamento di concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Savigliano. Prego l'assessore Lovera di illustrarla.
Grazie. Non andrò a braccio, ma mi leggo un breve intervento che è predisposto, voglio essere puntuale su una cosa molto importante che è il recupero coattivo delle imposte. La proposta di deliberazione ha ad oggetto l'indirizzo per affidare a titolo di concessione il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni di per la violazione del codice della strada che restano in competenza di una terra della pianura, e dei nuovi canoni patrimoniali in quanto già affidati alle metti tributi. Se ritiene opportuno disporre la concessione del servizio in luogo del precedente servizio di supporto, a seguito della riforma della riscossione locale avvenuta interrotta con la legge bilancio 2020, in forza della quale il Comune mantiene la titolarità dell'attività impositiva con l'emissione e la gestione dei avvisi di accertamento, i cosiddetti esecutivi, mentre si ritiene opportuno esternalizzare la sola successiva attività cautelare ed esecutiva, che richiede idonee qualità professionali e un'organizzazione procedurale che non esiste in ambiti comunali. Con la riforma della riscossione coattiva, già recepita nei regolamenti dei singoli tributi comunali, in sostanza gli avvisi di accertamento assumono, ai sensi di legge, contestualmente la natura di ingiunzioni fiscali. Tale attività resta in capo agli uffici comunali, è una cosa molto importante, questo poi vi dirò, e questo consente al Comune, quale soggetto interlocutore principale, la verifica della posizione dei contribuenti e anche, in caso di necessità, la predisposizione di piani di rientro. Si propone pertanto l'esternalizzazione della sola successiva attività di natura cautelare, cioè fermi amministrativi dei veicoli, i pignoramenti, eccetera, che, ripeto, possono essere svolte unicamente da soggetti titolari di idonee qualifiche professionali, non presenti nei comuni. Il servizio proposto verrà affidato, ai sensi di legge, a soggetti iscritti all'apposito albo ministeriale previsto dalla legge. Cosa posso aggiungere? Due cose. Alcuni comuni vicini a noi stanno affidando o hanno affidato questo recupero coattivo, diciamo, di fare gli stati pignoramenti quant'altro, all'Agenzia delle Entrate, che è una delle possibilità. Noi, dopo esserci confrontati, abbiamo deciso di non procedere in questa direzione per un motivo molto, molto semplice. Cedendo all'Agenzia delle Entrate questa attività, che ripeto, non può essere eseguita dal Comune in quanto non ci sono le personalità, ma deve essere scritto un apposito albo ministeriale, andremo a perdere totalmente il controllo. L'Agenzia delle Entrate è un'agenzia sicuramente efficiente, spersonalizzata, di difficile contatto, quando poi il contribuente viene a contattare, sentire quant'altro, ci troverebbero in difficoltà. Al fine di tutelare e di venire incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà, perché effettivamente sono pochi gli evasori professionisti, molti sono evasori per necessità, molti sono perché non riescono a pagarle, molti vorrebbero pagare la chiedere rateizzazione e quant'altro. Quindi abbiamo tenuto di tenere in casa il più possibile attività e di affidare a quello che siamo tenuti di affidare alla società che è scelta nei modi previsti dalla legge, sempre che è scritto quest'albo ministeriale, in modo da avere voce in capitolo fino all'ultimo secondo sulle rateizzazioni, in modo da avere che i contribuenti abbiano un riferimento fisico, che saranno dipendenti del comune, in questo via telefonica e via email, ma sanno che dove trovarci, dove trovarli, e non affidarli a un call center, a un chatbot, a un robot che risponda alle domande o che dica di fare un numero diverso, interno 25, codice rosso, asterisco e quant'altro. Quindi, pur andando ad esternalizzare una parte, una mia parte, quella veramente professionalizzante di fermi e di pignoramenti, vogliamo tenerci in casa il più possibile, anche se questo è un onere per il comune, un onere nel senso che i dipendenti dovranno dedicare più tempo a questa attività, ma nel rispetto dei contribuenti, cercando di venire incontro il più possibile ai cittadini. Quindi non essere vessatori, a volte lo si è in modo volontario, involontario, non essere vessatori, ma continuando a fornire un servizio il più umano possibile, ripeto, a contribuenti di cui la maggior parte sono in stato di necessità e non sono evasori professionisti. Su questi ovviamente non bisogna avere né remora né pietà, ma sono veramente pochi, sono nostri concittadini in difficoltà. Eppure, in questo periodo di pandemia, in tempo di Covid, ancora di più ci ha spinto a voler tenerci in casa per i prossimi anni questo il più possibile queste attività, lasciando poi a future amministrazioni, fra qualche anno, eventuali decisioni contrarie. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Lopreiato, prego, può intervenire.
Allora, il gruppo del Partito Democratico è diciamo molto soddisfatto di questa iniziativa, che non era obbligatoria e sicuramente un gesto molto, molto interessante, che non vuole andare a diciamo colpire i professionisti diciamo dell'evasione. Per quelli ci sono altri percorsi. Quello che interessava davvero all'amministrazione ed ha fatto e sta facendo è andare a incontro a quei contribuenti che vogliono pagare e che non riescono a farlo. Forse può sembrare una piccola cosa, in realtà è davvero un gesto di vicinanza al cittadino che molto viene richiesto, e il fatto di ascoltare questa richiesta sicuramente è un fatto positivo. Se appunto si riesce ad andare incontro al contribuente sano, quello che chiede di dilazionare o di diluire nel tempo il pagamento perché vuole pagare, perché è onesto, allora giustamente questo cittadino va premiato, e di questo noi ne siamo davvero orgogliosi, perché fare queste cose comunque porta i cittadini in comune a discutere, e la maggior parte di quelli che verranno per la discussione, per essere favorevoli al pagamento dilazionato. Ci sarà magari anche qualcuno che verrà a scontrarsi perché non vorrà pagare. Quindi è comunque un impegno, e ringrazio anche diciamo gli uffici che dovranno occuparsi di questa cosa.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli, prego, può intervenire.
Sì, sono d'accordo con la scelta un po' campanilista di gestire in modo autonomo la riscossione. Vorrei però fare una domanda, cioè, riguardo però agli evasori professionisti, chiamiamoli. Qual è la situazione? Riusciamo a scovarli di solito o ci sono ancora dei soldi che vanno in pratica persi? Solo per capire se c'è ancora un margine di manovra per quelli che fanno i furbi e non pagano apposta. Se si possono recuperare anche quelli sarebbe molto meglio.
Assessore Lovera vuole rispondere a questa domanda?
Risposta molto difficile. Tutti quelli che evadono le imposte, che hanno una proprietà, una pensione, uno stipendio, un'entrata, i soldi li recuperiamo. Se ci sono dei nullatenenti o società di capitale che chiudono o falliscono, quelli non vengono recuperati, perché è impossibile raschiare dove non c'è acqua, prendere l'acqua dove non c'è. Diciamo che noi, anche a volte con, e non posso entrare in particolare perché andrei a parlare di persone e quindi non posso citare, a volte anche usando degli escamotage siamo riusciti a consegnare la documentazione di pignoramento a persone che erano irrintracciabili o sedicenti rintracciabili o con dei domicili in cui era difficilissimo all'estero o quant'altro, siamo riusciti con degli escamotage legali ovviamente, a, come si direbbe in un telefilm, fare un trappolone e consegnarli in mano, come succede nei film americani, l'ingiunzione di pagamento che è diventata immediatamente operativa e sono partiti i pignoramenti. E quindi diciamo stanno facendo gli uffici un bel lavoro. Ovvio che società di capitale che fallisce non prende nulla, non puoi neanche fare rivalsa sugli amministratori, oppure persone nullatenenti di lì non si ricava nulla. Comunque ripeto che mediamente recuperiamo 250-300 mila euro all'anno dall'evasione, che è una gran bella cifra. Recuperati fisicamente, perché noi la rateizzazione non la mettiamo mai in entrata, mettiamo solo i soldi che vengono fisicamente recuperati, quindi quelli che i contribuenti hanno firmato la rateizzazione vengono contabilizzati solo esclusivamente al momento del pagamento.
Consigliere De Lio ha chiesto la parola, prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Apprezzo di tutti questi discorsi, di tutte queste parole, apprezzo tantissimo il fatto che, come si è già discusso in prima commissione, il comune rimanga l'intermediario o comunque il principale attore che discorre con il cittadino. Credo che sia importantissimo avere il comune che media con il cittadino il rientro di questi debiti per il cittadino. L'avesse lasciate l'assessore Lovera a una riscossione coattiva, avrebbe voluto dire veramente mettere in difficoltà moltissime famiglie. Quindi apprezzo moltissimo che sia il comune che rimanga l'intermediario tra il debito e il cittadino.
Allora metto in votazione l'ordine del giorno, l'oggetto, anche qui c'è la doppia votazione, prego.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Bordasco.
Favorevole, favorevole.
Giuberta.
Favorevole, favorevole.
Rindici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano?
Favorevole, favorevole.
Cordera?
Favorevole, favorevole.
Giorgis?
Favorevole, favorevole.
Delio?
Scusi, favorevole, favorevole.
Occelli?
Favorevole, favorevole.
Racca? Assente al momento della votazione. Rubiolo?
Favorevole, favorevole.
Unanimità. Grazie.
Procediamo alla delibera successiva che riguarda la modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Parola all'assessore Lovera, prego.
Questa modifica che volevo porre non sarebbe obbligatoria in quanto una norma di legge, però il Comune si è dato come linea guida sui tributi in modo particolare di aggiornare sempre i regolamenti comunali all'ultima normativa di legge in modo tale che sia gli uffici sia i contribuenti prendendo in mano il regolamento hanno esattamente lo stato dell'arte di cosa c'è da fare senza rimande normative successive e quant'altro. Noi volendo potremmo fare un regolamento, lasciarlo lì per 4-5 anni e poi il contribuente per sapere se è in regola o no di andare poi a scartabellarsi su internet, cercarsi varie modifiche, decreti, decretini, modifiche, variazioni, rischiando di perdersi. Il nostro modus operandi è quello di, a costo di modificare il regolamento anche più volte all'anno, fare in modo che il regolamento sia sempre aggiornato e sia un testo, uso una parola grossa, un testo unico delle imposte municipali, in modo tale che prendendo questo sia il tutto. La variazione riguarda l'articolo 16 che recepisce una nuova normativa di legge che leggo testualmente quello che è stato scritto che è copiato bovinamente la legge. A partire dall'anno 2021 una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o dato in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti del territorio dello Stato, che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà. È una convenzione internazionale a cui è diritto anche l'Italia, è reciproco per i cittadini italiani che hanno proprietà all'estero, pensionati e quant'altro, e viceversa per l'Italia, e si applica solo ai cittadini degli Stati che hanno sottoscritto questo accordo comunitario. Non mi risulta, non ricordo casi a Savigliano, quindi che venga applicata a Savigliano. Però, come dicevo, essendo un obbligo di legge, abbiamo deciso di reperirlo in modo tale che sia messo nel regolamento. Abbiamo approfittato di questa variazione per correggere un refuso dell'articolo 4, in cui, parlando di IMU, si parlava di tassa. L'IMU non è una tassa, è un'imposta. Quindi abbiamo modificato la parola tassa con la parola imposta, ma era un refuso. Questo è il tutto di cui è stato fatto per questa delibera qui. Però ne approfitto, parlando di IMU, per comunicare che ho dato incarico agli uffici di verificare l'impatto sul bilancio di un'eventuale riduzione dell'aliquota IMU per i contratti concordati. I contratti concordati sono molto utili per far sì che invogliare quelli tali che tengono sfitti a affittare questi immobili, dando opportunità anche a persone con un reddito basso o medio-basso di affittare un alloggio dignitoso. Non so se l'assessore Frossasco può aggiungere qualcosetta sui contratti concordati oppure no. Noi stiamo verificando gli impatti sul bilancio. L'intenzione è di ridurlo di 2 punti, quindi passare dal 10,60 all'8,60. E sarò più preciso nel prossimo Consiglio Comunale, dove spero, entro fine aprile, di portare una delibera in cui una modifica al bilancio previsionale, in cui andremo a fare questa modifica. Non lo posso qui garantire, sto facendo simulazioni, ma sono confidente che riusciremo a dare questo piccolo segnale anche i proprietari di appartamenti che hanno intenzione o che hanno già affittato con contratti concordati. Grazie.
Sì, se posso aggiungo solo una parola. È apprezzabile questa diciamo, questa idea di diminuire le tasse per l'affitto concordato proprio perché tutte le azioni che ci sono, sia dell'ASLO sia dell'emergenza casa della CRC, che vanno in aiuto di chi ha deve trovare alloggio nel mercato libero e ha delle difficoltà, pretendono per, diciamo, dare questo aiuto, quindi pagare la caparra che viene richiesta o comunque pagare da 6 a 8 mensilità, e il proprietario converta il tipo di affitto che aveva prima in concordato, o se è un nuovo contratto lo stipula in modo concordato. Quindi questa cosa in qualche modo potrebbe aiutarci.
Metto in doppia votazione anche questa delibera. Prego, segretario.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Microfono.
Prego. Mi sente? Che ho fatto? Favorevole, favorevole, grazie.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia. Giubergia.
Adesso. Ho un problema col microfono. Favorevole, favorevole.
La sentiamo, perfetto. Favorevole, favorevole. Rindici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Prezzi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Ariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Ocelli.
Astenuto, astenuto.
Racca. Assente al momento della votazione. Rubiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, presidente.
La successiva delibera riguarda la modifica del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui l'articolo 1 e seguenti. Prego, assessore Lovera.
Grazie, è l'ultima delibera di questa sera qui. Se vi ricordate, il Consiglio Comunale scorso aveva detto che avevamo predisposto un regolamento per il canone patrimoniale ex occupazione suolo pubblico e pubblicità, in quanto la normativa non ha previsto slittamenti della norma, nonostante che non esse previsto neanche il piano strutturale dei conti dove andare a imputare gli incassi di questa normativa, prendendo un po' questa mancata proroga per un po' tutti in contropiede, e quindi avevo già preannunciato che sicuramente avremmo portato le modifiche al canone patrimoniale dopo aver verificato bene se le varie simulazioni che saremmo andati ancora a fare, più approfondite di quelle fatte un po' di corsa a gennaio, avessero dato il risultato atteso, che doveva essere oggetto invariato e senza andare a caricare in modo anomalo la categoria o la tipologia di occupazione suolo pubblico rispetto all'altra. Ci siamo accorti che, pur con le buone intenzioni, avevamo creato un cortocircuito per le imprese edili. Qual era lo scopo? Lo scopo era quello di fare in modo che i lavori edili in generale, sia le imprese edili che fatti da privati, se è chiaro, era quello di evitare il più possibile richieste continue di proroga all'occupazione del suolo pubblico, che questo vanno a impedire o a inficiare o a mettere in difficoltà il nostro ufficio di lavori pubblici quando devono scheduare i lavori sulle strade e in alcuni casi, già avendo stanziato i soldi, avendoli immobilizzati per andare a riasfaltare o recuperare delle strade o andare a realizzare percorsi pedonali o tutela di disabili con delle barriere in modo tale che potessero essere agevoli di passaggio, progetti fatti, lavori assegnati, soldi stanziati, lavori fermi in quanto il ponteggio hanno chiesto altri 3 mesi, 6 mesi, 2 giorni, 5 di proroga. Abbiamo deciso che, pur mantenendo sempre le strette dell'anno precedente, sugli sconti previsti dal regolamento precedente dei lavori edili, lo sconto del 50% del 50% della tariffa ordinaria, di far sì che dal secondo rinnovo una parte di questi sconti venissero aboliti, in modo tale che il secondo rinnovo venisse aumentato di circa del 30 al 50% il costo per l'occupazione sul pubblico. Questo non per vessare le categorie produttrici, ma per invogliarli a fare le stime corrette dati i lavori e comunicarlo al comune in modo corretto, in modo tale che è inutile tenere fermi 50, 100, 200 mila euro per asfaltare la strada X a strada Y, perché i lavori poi non finiscono mai, e non utilizzarli per altri posti. Quindi questo va fatto. Facendo le simulazioni, purtroppo il risultato che è venuto in alcuni casi particolari era vessatorio. Ancora abbiamo deciso di prendere in mano il regolamento e fare alcune correzioni che sembrano piccole ma sono sostanziali. In pratica abbiamo abolito un discorso di tariffa giornaliera. L'articolo 10,5 prevedeva che a tariffa di occupazione per attività edilizia si intende sempre giornaliera. Questo provocava una moltiplicazione per N della tariffa, che la tariffa giornaliera è molto più cara di quella di 1000, quindi l'abbiamo abrogato. E abbiamo distinto tra occupazione inferiore ai 365 giorni o superiore ai 365 giorni, però mantenendo sempre la stessa tariffa. Per farlo molto breve, poi abbiamo aggiunto l'articolo 10 bis, specifico per il raccolto, dove si va a spiegare in modo puntuale che la prima richiesta di proroga ci va a dare del 30%, e della seconda richiesta in avanti del 50%, che è quello che avevo dichiarato il Consiglio Comunale la volta precedente, che il Consiglio Comunale l'ha approvato, ma come è stato formulato il regolamento, il risultato sarebbe stato diverso. Quindi al momento non abbiamo emesso nessuna bolletta di richiesta soldi a nessun contribuente, perché in alcuni casi non era corretto o non rispecchiava quello che ho dichiarato il Consiglio Comunale, e quindi sarebbe stato una cosa totalmente assurda per andare avanti. Abbiamo riscritto praticamente un articolo in più, andando a chiarire esattamente quello che volevo fare, in modo tale che non ci siano dubbi per gli operatori, né per chi deve fare i conteggi, e che i conteggi vengano esattamente cosa io ho dichiarato la volta precedente e che il consiglio aveva votato. Già che c'eravamo, essendo sempre in pandemia, all'articolo 11 abbiamo previsto l'esenzione dal canone per le occupazioni effettuate per esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza o anche ad eccezione di insegne pubblicitarie. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che le farmacie di Sevigliano aderiscono al protocollo che sta predisponendo il governo, decido di fare le vaccinazioni anche loro, però ovviamente nelle farmacie è molto difficile, non c'è l'entrata e l'uscita separata, non c'è il posto da stare 10 minuti seduti, vaccino e quant'altro, e chiedono al comune la possibilità di mettere una struttura esterna, un tendone, una struttura esterna alle farmacie in modo da fare la vaccinazione. Senza questa clausola sarebbero tenuti a pagare solo pubblico, è un'assurdità. Allora, noi non abbiamo parlato di emergenza Covid, ci siamo tenuti sul vago, dichiarata emergenza, sperando che mai debba essere utilizzata, ma prevedendo in caso di emergenza, per eventuali attività sanitarie, adesso io cito da farmacie, potrebbe essere la Croce Rossa, potrebbe essere altre associazioni tutelate, deputate a questo, di per sé il suolo pubblico non viene pagato, che non è prevista l'occupazione del suolo pubblico onorosa. Abbiamo anche esaminato, parlando anche con dei professionisti, confrontandoci con gli altri comuni, e avevo sempre messo l'articolo 11, il discorso delle coibentazioni per avere il contributo del 110%. Le coibentazioni fino a un paio di anni fa, di solito, se fatte successivamente alla costruzione degli edifici, partivano dal primo piano, arrivano fino al tetto, in modo tale da non occupare neanche un pezzo di strada o di marciapiede, comunque di suolo pubblico. Non è possibile continuare così, perché non si raggiungono gli obiettivi previsti dalla legge per avere il contributo del 110%. Ci siamo coordinati con gli altri comuni vicini a noi, siamo giunti tutti alla stessa conclusione, abbiamo parlato anche con i professionisti, siamo ovviamente parlato con i nostri uffici interni, non solo i tributi, ma anche i lavori pubblici e l'urbanistica, ed abbiamo aggiunto queste poche righe. L'occupazione di suolo pubblico di suolo e soprassuolo, con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per un massimo di 12 cm, a seguito di interventi di isolamento termico-acustico, rientrano quelle che sono esenti dalla TOSA, dando ovviamente possibilità di chi lo desidera di fare questi interventi, di fare risparmio energetico, di coibentazione, di migliorare l'isolamento termoacustico, senza per questo doversi preoccupare di TOSA, anzi di ex TOSA, di canone di suolo pubblico e quant'altro. Anche in questo caso qui ci è sembrato corretto non andare a lucrare su questi lavori qui, ma fare in modo che chi deve fare li faccia, si faccia in fretta e si possa usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Ovviamente se fosse solo un sala per sole, un marciapiede molto stretto, gli uffici pubblici, i nostri uffici andranno a valutare come intervenire, come fare per non ostacolare il passaggio dei pedoni o delle auto, ma sono casi praticamente inesistenti o al momento non ci sono ancora presentati. Quindi abbiamo riscritto meglio il discorso delle edilizie in modo da renderlo coerente quanto dichiarato da me la volta scorsa e quanto votato dal Consiglio Comunale. Abbiamo previsto l'occupazione di suolo pubblico per emergenze sanitarie e quindi sono esenti da IMU, da canone patrimoniale, e anche per questo caso di coibentazioni esterne fino a 10 cm vi è l'esenzione del pagamento del canone patrimoniale. Tutti gli altri articoli rimangono esattamente uguali.
Ha chiesto la parola la consigliera Vilma Bressi, prego, può intervenire.
Scusate. Ecco, ma io voglio intervenire brevemente a nome del gruppo del PD per sottolineare il nostro apprezzamento per questo lavoro che Michele Lovera sta facendo per queste variazioni attente e puntuali ai vari regolamenti, e come detto anche in precedenza lui, proprio perché chi vede, chi cerca una risposta nei regolamenti del nostro comune li troverà facilmente, sempre tutti questi rimandi, ma in più anche a queste variazioni che hanno un occhio particolare per i cittadini e in questo caso, ad esempio, per le attività edilizie savigianese. Intanto in questo caso, in questo regolamento, perché vanno a migliorare la definizione del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, per le attività edilizie, e rispetto a prima prevedono ad esempio una tariffa temporanea e un'annuale e quindi diciamo che si evitano determinati aumenti, ma anche perché permettendo una migliore organizzazione dell'occupazione del suolo pubblico si va a favorire la cittadinanza che appunto ne ha un disagio, no? di questa occupazione. Sono state poi inserite, come a te stesso spiegato, queste due ipotesi di esenzione che secondo noi sono particolarmente apprezzabili. Una quella per le situazioni emergenziali che ci auguriamo che non debbano più ripetersi così come lo sono ora, ma è sicuramente una norma lungimirante che prevede questa esenzione nel caso che ci sia la necessità, ma anche in questa emergenza, ad esempio, si faceva l'esempio delle farmacie che potrebbero vaccinare oppure tamponare all'esterno in spazio esterno. Inoltre ci sembra molto interessante il discorso appunto della cappottatura, cioè questa esenzione che viene fatta per quegli edifici che vanno a usufruire degli incentivi dell'ecobonus del 110%, che è sicuramente una buona cosa per i cittadini, un aiuto ai cittadini, ma anche un valido aiuto alle imprese edilizie che in questa norma vedono un aumento delle loro attività, perché sicuramente questo ecobonus va anche in quella direzione. Quindi niente, noi volevamo esprimere anche questo apprezzamento e naturalmente il nostro voto sarà convintamente favorevole.
Scusate se intervengo, raccolgo questo apprezzamento, lo giro immediatamente alla dottoressa Di Meo e alle sue collaboratrici e collaboratori, perché è meritato da loro. Io adesso non vorrei sminuire il ruolo dell'assessore, ma mi limito a punzecchiare e a un confronto continuo sulle proposte che vengono, eventualmente poi aggiungendone altre, e verificare anche dalle varie categorie produttrici, categorie lavoratrici, cosa ne pensano, perché non viviamo in una bolla di vetro, ma viviamo con i piedi molto per terra, specie quando parliamo di soldi di contribuenti. Poi siamo tutti contribuenti, ma i cittadini e i contribuenti sono i nostri datori di lavoro in questo caso, quindi ci vuole molta attenzione. E ripeto, ho dato molta sensibilità tra i funzionari su questa parte, molta, molta sensibilità che non mi sarei mai aspettato e molta competenza.
La parola al consigliere Pier Giorgio Rubiolo, può intervenire.
Grazie Presidente, a proposito di questa delibera, di questa ulteriore modifica, questo è un canone che arriva, diciamo, un po' come una novità rispetto al passato, e quindi è anche, capisco che sia anche complicato, diciamo, renderne una stesura completa e esaustiva. Sicuramente è probabile che, oltre a queste modifiche inserite, grazie, come ha ricordato l'assessore, all'ausilio anche dei funzionari che operano nei nostri uffici comunali, potrebbero essere nuovamente soggette a ulteriori integrazioni nel corso degli anni. Ritengo che alcune di queste scelte siano condivisibili, mentre invece ritengo che altre non lo siano più di tanto. Per esempio, gli aumenti legati allo specifico dell'articolo 10 bis, in cui si rifà alle proroghe per attività edilizie, ritengo che in alcuni casi, come aveva già ricordato l'assessore, diciamo che l'occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese edili sono in alcuni casi state abusate queste autorizzazioni, e quindi sono state periodicamente rinnovate tante volte anche perché erano fruibili di benefici legati alla vecchia TOSAP, no? In questo caso la tendenza è quella ad essere un pochino maggiormente, diciamo, rigorosi nei confronti delle imprese che non rispettano in maniera chiara le tempistiche, ma bisogna anche considerare che quando si inizia la costruzione di un edificio piuttosto che la ristrutturazione, ci possono essere delle casistiche e ci possono essere delle problematiche che si affrontano e che, come dire, rendono tante volte il percorso di questa nuova realizzazione piuttosto che di questa ristrutturazione non così agevole nel tempo, e purtroppo che non permette di rispettare i tempi, diciamo, previsti dell'opera. Per quel che riguarda sicuramente l'opportunità dell'utilizzo di suolo pubblico da parte di enti di associazione sanitaria, questo è sicuramente, diciamo, in questo ha influito sicuramente purtroppo il periodo che stiamo vivendo, come anche le occupazioni legate all'imbottitura, diciamo, alla realizzazione di una maggior isolamento termico. Queste sono sicuramente cose che vanno nell'ottica dell'essere non troppo vessatori o non vessatori nei confronti dei cittadini che invece usufruiscono di questa opportunità. Adesso c'è il discorso del bonus del 110%, ma è comunque un bene per tutti se effettivamente si mette mano alla ristrutturazione di determinati immobili, aumentandone, oltre che, diciamo, il contenuto, migliorandone il contenuto interno, anche quello che è all'esterno e che quindi rende magari per un futuro le nostre abitazioni più ecosostenibili e con un impatto ambientale minore anche nell'ottica dell'efficientamento energetico. Per cui, alla luce, diciamo, dei pro e dei contro di queste nuove modifiche, come in questa votazione mi asterrò, non voterò a favore, non voterò nemmeno contro, però mi asterrò anche perché io ritengo che nel prossimo futuro ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, quindi ritengo che questa normativa non sia ancora completamente definita. Grazie.
Chiesto la parola al consigliere Delio, può intervenire.
Se c'è. Dov'è? Grazie Presidente. Sì, okay. Sì, grazie. Aspetti già la telecamera. Grazie Presidente. Così come ha detto l'assessore Lovera, vorrei fare un plauso a tutti gli uffici e alla dottoressa Di Meo che l'altra sera in commissione ci ha spiegato molto bene come sarebbero cambiate queste e variate queste questa imposta. Direi che sono non proprio d'accordo con il consigliere Rubiolo, nel senso che in questo periodo qua è molto difficile intuire le tempistiche esatte, perché col problema che abbiamo del Covid credo che sia molto difficile per tutti riuscire a essere precisi nelle tempistiche. Io voterò a favore proprio perché, come ricordava l'assessore Clovera, è un lavoro che fanno anche i nostri uffici gli uffici comunali, e quindi ogni tanto bisogna anche riconoscere che fanno un grosso lavoro insieme ai nostri assessori. Grazie.
Ha chiesto di fare una precisazione l'assessore Paolo Tesio, prego.
No, volevo brevemente unirmi a quanto già detto per quanto riguarda il cappotto termico. In questi mesi, soprattutto insomma, dagli uffici è emersa l'osservazione che non sembra sempre determinati risultati in termini di efficientamento energetico possano arrivare tramite una cappottatura interna, e quindi ci siamo posti questo problema, abbiamo cercato di trovare una soluzione, come ha già detto Lovera, confrontandoci anche coi comuni limitrofi. E mi associo al plauso al lavoro degli uffici urbanistica, al lavoro pubblici e soprattutto del settore tributi, che in questi mesi hanno lavorato alacremente per produrre questo regolamento.
Ancora una precisazione. Sempre più è richiesto che gli uffici lavorino in collaborazione, perché la normativa cambia velocemente e qualsiasi modifica, qualsiasi regolamento ha impatti trasversali sui vari uffici, che ogni singolo ufficio da solo non ha competenze per capire quale possa essere questo impatto. Quindi il fatto di riuscire a far lavorare uffici che per anni hanno lavorato ognuno per conto suo, non dico in ambienti stagni, ma quasi, far lavorare, collaborare, estendere a quattro mani, a volte sei mani, i regolamenti, le norme e le procedure, è stato sicuramente un grande successo, non per l'assessore Tesi o l'assessore Lovera o l'assessore Camera, che sono poi gli assessori di questi uffici che stanno collaborando in questo caso, ma dei funzionari stessi che, pur avendo formazione culturale totalmente diversa, metti un esperto di tributi, un esperto di urbanistica, un esperto di lavori pubblici, ovviamente parlano di solito lingue diverse, sono riusciti a capirsi, mettere in piedi una squadra e far funzionare questi regolamenti e soprattutto far funzionare meglio la macchina comunale. Vorrei solo precisare a cosa ha detto il consigliere Rubiolo, che queste modifiche di oggi sulla parte edilizia non sono altro che la scrittura in modo migliore di cosa è stato discusso e approvato il consiglio precedente, che poi però, come è stato scritto, non dava risultato atteso. Io non voglio essere vessatorio nei confronti di imprese edile. Mio papà lavorava nel mondo edilizio, io lavoravo oltre 20 anni all'edilizio, mio suocero è un'impresa edile, mio cognato è un'impresa edile. Però ritengo che una buona programmazione, con tutti i limiti edilizi, che ha mille limiti, ma se io costruisco un palazzo e devo consegnare appartamenti entro la primavera del 2022, sto inventando una cosa qualsiasi, mese più, mese meno, è inutile che chieda all'occupazione del suolo pubblico per agosto 2020, poi dicembre 2020, marzo 2021, giugno 2021. È assurdo. Tra l'altro, con il vecchio regolamento, facendo così, avendo la tariffa giornaliera, bisogna spendere ancora di più. Veniva a spendere ancora di più perché la tariffa giornaliera incideva ancora di più. Faccio 5 pratiche, vado 5 volte in consiglio comunale, negli uffici comunali, faccio loro 5 volte in più, faccio sballare a presione ai lavori pubblici e quant'altro. Se so che devo consegnare appartamenti a maggio-giugno 2021, è corretto che chiedo consiglio pubblico per maggio-giugno. Posso sbagliarmi di un mese, di due, di tre, ma non di un anno, 8 mesi, un anno e mezzo. Se già i temi consensi sono quelli che faccio chiedere una casa in 4-5 mesi. È assurdo. Sono casi rari, sono casi sporadici. Io citavo, perché ormai non c'è più la persona purtroppo deceduta, il palazzo di Piazza Santa Rosa, via Gandhi, che per anni ha richiesto il continuamente il rinnovo delle cose. Casi, possono esserci casi specifici, ma non devono esistere. Possono esserci piccoli casi, quelli sì, ma la norma è sapere com'è. Noi, io ho molto a cuore la via Sevigliana, dove passano molti disabili, che nonostante tutto, nonostante avere i soldi, i progetti appalti, non riusciamo a mettere a posto. Forse riusciremo poi quest'estate qui. E sarà veramente una grossa soddisfazione vedere questa strada messa a posto, il cantiere smantellato e le persone disabili sulle carrozzelle. E poi, fortunatamente, in questa zona lì abitano anche molte mamme che possono con i bambini passare in un luogo protetto e non in mezzo alla strada, una strada dissestata. Quindi, ripeto, non c'è nessuna volontà vessatoria, sarei anche un tafazze a questo punto qui a farlo, ma sicuramente un po' di aumento che chiede rinnovi in modo immotivato deve, ritengo deve essere fatto, e c'è l'altra volta il Consiglio Comunale ha votato a favore.
Quindi metto in votazione questa delibera, anche qui la doppia votazione, prego segretario generale di procedere.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rindici.
Favorevole, favorevole.
Fortolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lo Pregiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
La parola adesso alla consigliera Claudia Giorgis come prima firmataria della mozione per la residenza fittizia per donne vittime di violenza. Prego, consigliera Giorgis, può illustrare la mozione.
Grazie Presidente, grazie. Vado a leggere, è un pochino lunga, ma cercherò di essere il più precisa breve. Allora, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul, che è ratificata in Italia il 19 giugno 2013, è il primo strumento giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La struttura della Convenzione si articola in prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate. La Regione Piemonte, con la legge 24 febbraio del 2016 numero 4, coerentemente con la Convenzione di Istanbul, assicura misure di azione a protezione e sostegno, cura delle donne e dei loro figli vittime di violenza, diretta e assistita, tra le quali i centri antiviolenza e le case di rifugio. Anche le amministrazioni comunali devono essere responsabili, deve esserci un continuo dialogo tra istituzioni e associazioni che lavorano in questo ambito sul territorio affinché il lavoro svolto sia da stimolo ed esempio. Quindi in quest'ottica si chiede oggi al Consiglio Comunale di provvedere alla creazione di un istituto anagrafico che consenta alle donne di poter secretare i propri dati nel momento in cui la propria vita e quella dei propri figli permane in uno stato di pericolosità. Vi sono donne che per motivi diversi non hanno necessità di entrare in case rifugio, oppure quelle che dopo aver compiuto il loro percorso di emancipazione dalla violenza vogliono liberamente uscirne. Normalmente sono situazioni in cui la giustizia non ha ancora fatto il suo corso e seppure esistono provvedimenti di allontanamento degli autori di violenza, questi non vengono rispettati. L'articolo 9 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, numero 179, convertite con modificazione dalla legge 17 dicembre del 2012, numero 221, ha istituito l'anagrafe nazionale della popolazione, che subentra all'INA, cioè l'Indice Nazionale dell'Anagrafe, e all'AIRE. Questo è importante perché, allora, per le anagrafi locali, cui è subentrato quindi l'anagrafe nazionale della popolazione, gli adempimenti tra uffici e anagrafi comunali sono regolati dal DPR del 17 luglio 2015, numero 126, recante l'adeguamento del citato DPR. E quindi in applicazione, diciamo, adesso non leggo tutti i DPR, eccetera, gli uffici, i certificati quindi anagrafici è stato integralmente sostituito dal disposto, cioè fatti salvi i divieti di comunicazioni, i dati stabiliti da specifici disposizioni di legge, quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. E l'altro punto importante è che al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona a cui i certificati si riferiscono. Quindi, alla luce di questa normativa anagrafica, risulta urgente focalizzare l'attenzione sulla problematica della residenza protetta per la sicurezza delle donne e dei minori che si trovano in situazione di pericolo dopo che hanno chiesto aiuto ai servizi istituiti a loro sostegno. Sino ad oggi il problema risultava ben circoscritto al solo comune di residenza effettiva, ma dal momento del subentro, appunto, del comune alla NPR, quindi a questa anagrafe nazionale della popolazione, l'informazione sarà disponibile e certificabile anche da uno qualsiasi dei comuni subentranti. Quindi molti comuni hanno provveduto attraverso l'istituto delle residenze in convivenza anagrafica a garantire la secretazione della presenza delle vittime all'indirizzo di effettiva abitazione. E la scelta della convivenza anagrafica scaturisce dal dettato alquanto rigido dell'articolo 3,38 della legge 15 luglio 2009, numero 94, che obbligherebbe le vittime a fornire precise informazioni dovutamente reperibili con possibilità di accesso agli atti da parte di qualsiasi soggetto giuridicamente interessato. Quindi di qui l'urgenza di trovare un istituto anagrafico che possa secretare la residenza per donne vittime di violenza, anche senza la richiesta del giudice. E quindi ecco perché si richiede di creare un istituto istituzionale, un indirizzo istituzionale in convivenza, in modo da garantire la persona e nel contempo la residenza anagrafica necessaria per il rilascio di tutte le certificazioni. Di creare quindi una via fittizia, per esempio via della casa comunale, che comunque c'era già, dove verranno recapitate le comunicazioni anche a mezzo posta per le donne che vi risiedono. La richiesta di protezione dovrà essere richiesta dalla donna residente a Savigliano che si ritiene in pericolo. La richiesta dovrà essere condivisa con i referenti dei centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione Piemonte e i referenti invieranno la richiesta attraverso un modulo per l'occasione predisposto. Io ho focalizzato, diciamo, questa richiesta di un indirizzo fittizio, appunto focalizzandomi soprattutto sulle donne vittime di violenza, però questo, confrontandomi anche con gli uffici e nella persona di Emma Ferrero, che è stata veramente disponibilissima e ha accolto questa mia richiesta mettendosi veramente a disposizione. Ecco, cioè non, questo non servirebbe soltanto alle donne, che è già insomma tanta roba, ma anche per esempio alle persone senza fissa dimora, cioè insomma l'utilizzo può essere vario. Ecco, le varie associazioni potrebbero trovare in questo anche uno strumento utile, ed è per questo che io chiedo questa sera al Consiglio di votare questa mozione, tanto più che, come ho detto, io già mi sono confrontata anche con gli uffici e ho trovato veramente da parte loro una grandissima disponibilità nel redare tutto quanto sarà necessario appunto per creare questa residenza fittizia. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Serena Mariano, può intervenire.
Grazie Presidente Comina, un breve intervento solo insomma a sottolineare come questa la mozione proposta dai consiglieri Portare Giorgi se veramente è encomiabile, perché offre una soluzione concreta a quello che effettivamente, come già sostenuto la consigliera Giorgis, un problema che insomma, facendo l'avvocato, ho già riscontrato molte volte, ovvero quello della tutela della donna successivamente, delle donne vittime di violenza successivamente all'inizio delle cause, quindi all'inizio quindi della fase giudiziale post denuncia delle vittime, in cui appunto molto spesso, nonostante la presenza di provvedimenti del giudice, insomma una non troppo attenta loro applicazione porta poi la donna vittima di violenza a essere nuovamente attenzionata dal marito, dal convivente o comunque da colui che ha perpetrato le violenze. Peraltro è una proposta di ordine molto pratico che di fatto estende un escamotage giuridico che potrà anche confermarlo magari il consigliere Portera, esiste già per procedere alle notifiche degli irreperibili, che appunto a cui le notifiche vengono appunto fatte presso la casa comunale o in via della casa comunale, di modo che anche gli irreperibili possono avere conoscenza giuridica dell'atto. In realtà estendere in maniera analogica questa particolare fattispecie di comunicazione degli atti alle donne vittime di violenza permetterebbe però non solo una loro conoscenza giuridica, ma anche una conoscenza fattiva, nel senso che l'atto potrebbe essere appunto raccolto tutte le comunicazioni potrebbero essere raccolte presso il comune e successivamente, in pieno rispetto della privacy, comunicate alla donna, senza privacy ma in un senso concreto, cioè senza che appunto l'indirizzo della donna venga svelato, ma non solo, perché appunto non tutte le donne vittime di violenza per fortuna hanno bisogno di accedere all'istituto delle case protette, ma perché purtroppo insomma l'istituzione delle case protette è ancora molto deficitaria, quindi di fatto sono sempre meno di quelle di cui si avrebbe bisogno. Quindi la posizione in Consiglio del Partito Democratico è sicuramente a favore di questa mozione e quindi per tutto il gruppo di cui orgogliosamente faccio parte esprimo quello che sarà il voto positivo per l'approvazione di questa mozione. Grazie.
Ho chiesto la parola al consigliere Rimbici, può intervenire, prego.
Grazie Presidente. Ma io penso che il tema della violenza sulle donne e il femminicidio e tutto quello che riguarda questa tematica va messa chiaramente in risalto, va molto dibattuta. Ritengo che questo provvedimento sia assolutamente necessario e io penso che tutte le associazioni che si occupano della violenza sulle donne lo abbiano auspicato da parecchio tempo. Chiaramente la Regione Piemonte è stata lungimirante nel recepirlo e renderlo attuale. Bisogna, ed è importante anche a livello territoriale e nel nostro comune che ci sia questa opportunità. Tra l'altro proprio in questo comune abbiamo una delle associazioni accreditate, quindi secondo me è necessario dare quest'ulteriore strumento, che io allargherei anche, è stato fatto un accenno prima, perché ne ho avuto riscontro spesso, proprio seguendo quello che è l'attività del dormitorio pubblico e le fragilità in genere, spesso i senza fisse dimora hanno necessità proprio per poter fare per accedere ai servizi di avere una residenza. Spesso questo non è fattibile e queste persone fragili hanno bisogno anche loro di avere questo riferimento, questa residenza fittizia in comune. Quindi chiaramente l'aspetto quello dedicato alle donne che si trovano in difficoltà e che in questo modo lo sburocratizziamo un attimino, non dobbiamo aspettare che sia il giudice a dircelo, ma c'è questa opportunità e dobbiamo cercare di renderla fruibile e allargare proprio il discorso proprio alle fragilità e ai senza fisse dimora. Per cui io concordo pienamente, ringrazio per questa mozione la consigliera Giorgis che lo ha presentato. E chiaramente saremo a favore di questa mozione.
Bene, metto in votazione la mozione. Prego, segretario.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, ma c'è l'immediata eseguibilità? O
no? No, le mozioni no.
Quindi favorevole, grazie.
Tomina.
Favorevole.
Ferraro.
Favorevole.
Cordasco.
Favorevole.
Giubergia.
Favorevole.
Rindici.
Favorevole.
Portolese.
Favorevole.
Bressi.
Favorevole.
Castaldi.
Favorevole.
Dobriato.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole.
Portera.
Favorevole.
Giorgis.
Favorevole e grazie a tutti.
Elio.
Favorevole.
Occelli.
Favorevole.
Racca.
Favorevole.
Cubiolo.
Favorevole.
Mozione approvata all'unanimità, grazie Presidente.
Si pone ora in discussione l'ordine del giorno riguardante le barriere architettoniche alla stazione, presentato dall'Ufficio di Presidenza su sollecitazione di tutti i capigruppo. La questione è nota perché sono ormai diversi anni che molti cittadini si lamentano della difficoltà di accesso ai binari della stazione ferroviaria, cittadini con difficoltà di deambulazione, ma anche persone semplicemente anziane, persone con bagagli ingombranti o con passeggini per bambini. Questo Consiglio Comunale aveva già approvato un ordine del giorno per sollecitare la ferrovia a intervenire su questo problema e nonostante queste sollecitazioni che l'amministrazione savoianese ha anche reiterato in varie occasioni non c'è stata finora risposta, nel senso che la ferrovia dello Stato continuano a dire che sarà l'anno prossimo il tempo dell'intervento. Doveva essere avvenire quest'anno, ma di nuovo è stato posticipato all'anno successivo. E questo secondo noi non è più sopportabile perché è una situazione che davvero non è possibile procrastinare. Quindi, fatte queste premesse, il Consiglio Comunale con quest'ordine del giorno intanto esprime la massima solidarietà a quei cittadini che si sono dovuti trovare in difficoltà per questo accesso alle, alle, ai binari. Auspica da parte della rete ferroviaria italiana e di tutti gli organismi, da organi che di vigilanza coinvolti a vario tipo nella problematica, vi siano pronte iniziative ad divenire in tempi molto rapidi all'adeguamento della stazione ferroviaria di Savigliano, anche sfruttando in positivo il disagio dell'emergenza Covid-19 che comporta una forte riduzione dell'utilizzo dei treni e quindi della stazione da parte dei viaggiatori. Quindi impegna il sindaco a promuovere tutte le iniziative affinché questi interventi vengano, vengano eseguiti e trasmettere questo naturalmente alla rete ferroviaria italiana, alla provincia di Cuneo, alla regione Piemonte, alla prefettura di Cuneo e agli organi di informazione al fine di sensibilizzare le istituzioni e la pubblica opinione su questo importante problema, auspicando che in tempi brevi possa essere concretamente affrontato. Questo è l'ordine del giorno. Se qualcuno vuole intervenire, vedo
che. Darei la parola io, se mi viene data così almeno.
Prego, signor sindaco.
Allora, vabbè, intanto voglio ringraziare il partito, il gruppo del PD che ha presentato l'ordine del giorno, che poi è stato fatto proprio giustamente da tutti gli altri capigruppo, e quindi questa idea di su un tema così importante di raccogliere le firme di tutti i consiglieri eccetera, la ritengo un'idea molto molto positiva. Quindi ringrazio tutti che anche su questo si è trovato l'accordo, perché tutti abbiamo capito l'importanza fondamentale di questo argomento. Per quanto mi riguarda, io l'ho già detto negli incontri che abbiamo fatto, nella riunione di capigruppo, lo ripeto, io ero entrato in contatto, avevo conosciuto il direttore regionale del Piemonte della Fiore dello Stato, l'ingegner Filippo Catalano. L'avevo conosciuto in occasione di quando avevamo avuto contatti per quel parcheggio, per quel terreno che ci aveva dato la ferrovia per fare quel parcheggio che c'è lì in corso Marconi. Quando era venuto all'inaugurazione di questo parcheggio, noi gli avevamo posto con forza questo problema e lui aveva detto che nel cronoprogramma delle ferrovie era previsto che si sarebbe sicuramente fatto, perché un po' alla volta le stanno mettendo a posto le varie stazioni, avevano fatto degli interventi a Fossano eccetera, e Savigliano, se non ricordo male, era previsto l'intervento nel 2021. Io ho sentito, prima di Natale, ho telefonato con la scusa degli auguri, insomma, il direttore, e quale mi ha detto, guardi che è stato onesto, perché poteva benissimo dirmi sì, e poi dopo non fare come spesse volte si fa, e invece mi ha detto che causa Covid tutto era allungato di un anno, e quindi nel 2021 sicuramente questo intervento non sarebbe fatto, sarebbe stato procrastinato al prossimo anno. Questa è la situazione. Allora, io non ho nessun problema forte di questo ordine del giorno, anche perché c'è scritto che il sindaco si impegna a sentire l'ingegner Catalano, già anche domani posso fare la telefonata e dire guardi che c'è questo ordine del giorno, eccetera, eccetera, insomma, a illustrare qual è la situazione qui, chiedendo se al limite possono come palliativo fare qualche intervento, qualcosa che provvisoriamente attenui il più possibile questo disagio veramente grande che c'è e che i cittadini appunto stanno lamentando. Ecco, questo è quanto. Ritengo che su questo argomento, come sulle barriere architettoniche, debba essere tenuta alta l'attenzione non solo nostra, di noi amministratori, ma di tutti i cittadini. Quindi io sono contento che si sta lavorando alla costruzione di questo organismo con il garante, eccetera, questa consulta o cosa. Quindi ringrazio quei consiglieri che si stanno prodigando per quello, perché effettivamente sono problemi molto importanti che di fatto, se non si risolvono, impediscono l'uguaglianza tra i cittadini, perché chi ha problemi di disabilità deve poter avere le stesse opportunità che hanno quelli che non hanno questi problemi. Quindi noi, intervenendo su quello, andiamo a consolidare ulteriormente questa idea di uguaglianza che è alla base di tutto il nostro sistema legislativo. Bon, quindi ovviamente voterò a favore con grande convinzione, e poi disponibile ad accogliere i vostri consigli per vedere se riusciamo, ripeto, se non a risolvere completamente, almeno ad attenuare un po' in via provvisoria questo disagio.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi, prego.
Grazie. Ma sì, alcune cose le ha già detto ora il sindaco e le condivido. Diciamo che nell'ambito del lavoro che si sta facendo in quarta commissione per costituire l'osservatorio permanente per le barriere architettoniche e anche nella mia veste di delegata alle pari opportunità, diceva bene il sindaco che questa è una questione di pari opportunità, avevo già sottolineato come molti cittadini e rappresentanti delle associazioni di persone diversamente abili mi avessero con forza fatto notare che la più grande barriera architettonica è oggi la stazione ferroviaria. In questo periodo di studio e di osservazione sul problema delle barriere, tra tutte ho sentito dei racconti veramente tristi di persone che devono affrontare il problema di affrontare appunto più rampe di scale, magari con un figlio disabile, con dei racconti davvero incredibili. Ma non solo per i ragazzi disabili o le persone disabili è una mancanza di pari opportunità, ma anche per altri cittadini, magari che hanno un problema di disabilità, come dire, temporaneo, oppure per le famiglie numerose e via di questo passo. Sembra incredibile davvero che nel 2021 le ferrovie dello Stato parlano ormai di alta velocità, di treni all'idrogeno, e proprio qui a Savigliano, dove questi treni nascono, non sia possibile per alcuni cittadini accedere ai binari per prendere un semplice treno, un normale treno. È un problema che è fuori dal tempo, non si capisce, insomma, perché davvero è un problema per i cittadini ed è un problema che sembra veramente del secolo scorso. Così come preannunciato in precedenza, anche sui giornali locali, appunto il gruppo PD aveva presentato un ordine del giorno che andava in questa direzione e siamo stati davvero felici che tutti i componenti della conferenza dei capigruppo abbiano manifestato un grande interesse per questo aspetto, anzi un interesse che avevano già manifestato anche in passato nelle altre consigliature. Quindi è stato sottoscritto da tutti i consiglieri comunali e facendo questo ovviamente si dà a questo ordine del giorno una grande forza perché diventa davvero rappresentativo di tutte le città. Io credo però che non sia possibile, non possiamo permetterci di aspettare oltre. Ho sentito anche la voce di alcuni genitori, di alcuni rappresentanti delle associazioni cittadine di ragazzi portatori di handicap e credo che se non ci sarà una risposta, se non ci sarà comunque una presa, un impegno veramente, come dire, con delle date, con delle certezze da parte delle ferrovie dello Stato, bisognerà in qualche modo sostenere eventuali iniziative pubbliche che siano magari più dirompenti e che chiedano con forza alle ferrovie dello Stato di agire su questo problema che non è più un problema né rimandabile e non è neanche un problema da tutti. Grazie.
La parola alla consigliera Cristina Cordasco, prego.
Grazie Presidente. Allora io assolutamente concordo pienamente con quello che ha appena detto la consigliera Bressi e vorrei aggiungere che queste barriere architettoniche ledono i diritti fondamentali delle persone disabili e non solo. E in un 2021 in cui davvero si parla addirittura, l'Unione Europea sta parlando di migliorare l'accessibilità con percorsi sensoriali, tecnologie, noi non riusciamo neanche a far salire le persone sul treno. È veramente una cosa aberrante, la trovo, creando veramente disuguaglianze e impedendo l'integrazione anche. Nella mia esperienza, per esempio, io che lavoro nella scuola, appunto ho avuto casi in cui i ragazzini non potevano partecipare alle gite dei compagni perché non potevano salire sul treno. E quindi tutto un lavoro di integrazione andava a farsi, scusate, benedire, però per motivi tecnici. Quindi appunto assolutamente il nostro gruppo è pienamente d'accordo e ovviamente la nostra dichiarazione di voto sarà a favore. Voglio ancora sottolineare appunto che oltretutto noi siamo in una realtà piena di associazione molto 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 attenta ai bisogni delle persone disabili e a maggior ragione dobbiamo assolutamente muoverci in questa direzione. Grazie.
La parola al consigliere Pier Giorgio Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Se l'argomento non fosse di così rilevante importanza e così effettivamente, come dire, coinvolgente, mi verrebbe da esprimermi in maniera poco consona al luogo e a quello che stiamo svolgendo, e cioè un consiglio comunale. Ritengo, e se mi permette il sindaco, che su questo argomento non c'è nessuna primogenitura. E quindi il fatto che il sindaco abbia rimarcato il ruolo del PD all'interno di questo argomento cozza profondamente con quello che negli anni la minoranza, e torno a ricordare che è oltre 25 anni che questa maggioranza governa il comune di Savigliano, al di là che non sono 25 anni che la stazione è stata ha subito un leggero maquillage, ma negli anni parecchie sono state le interrogazioni piuttosto che gli interventi di questa minoranza a favore di questa tematica. Permettetemi che stasera sia l'intervento della consigliera Bressi sia l'intervento susseguente della consigliera Cordasco sono stati avvalorati non solo dall'atteggiamento che la minoranza e che nessuno di voi ha riconosciuto negli anni ha sottolineato. Se non sbaglio, all'interno dell'ordine del giorno, scritto peraltro da un capogruppo di minoranza, era stato anche inserito una richiesta, diciamo espressamente fatta dal sottoscritto, di un intervento da parte dell'amministrazione in subordine e in emergenza a quello che non era stato fatto dalle Ferrovie dello Stato in questi anni, anche solo montando un semplicissimo montacarichi al costo di poche migliaia di euro, chiedendo ovviamente le autorizzazioni opportune e facendo in modo che fossero gli uffici del comune a progettare questa ipotetica, questa parziale, questa provvisoria soluzione in attesa di avere una ristrutturazione più consona alla struttura che abbiamo a Savigliano, perché tutti i momenti citiamo la stazione di Savigliano e che Savigliano ha una stazione, ma come avete giustamente ribadito è in parte monca questa situazione, perché purtroppo non è agevole per tutti coloro che vorrebbero e potrebbero utilizzarla. Ora, fa piacere che l'ordine del giorno sia stato firmato dai consiglieri comunali e non solo dai capigruppo, perché tutti coloro che fanno parte di questo consiglio comunale hanno partecipato a questo tipo di, diciamo, di segnalazione e di attività. Ritengo che si debbano fare non solo parole, però, come sempre si fa in un consiglio comunale, ma si provi anche per una volta tanto, visto l'argomento sottolineato da tutti, si passi ai fatti, perché ci sono situazioni meno gravi che sono state portate all'attenzione dei mass media, piuttosto che delle televisioni, piuttosto che dei giornali, in tempi non sospetti e, come ho ribadito, per argomenti decisamente meno importanti. È ora che ci si muova tutti insieme, fondamentalmente senza cercare di arrivare uno prima dell'altro, ma in blocco come un unico ariete nei confronti delle Ferrovie dello Stato. Punto. Questo, secondo me, è quello che bisogna fare in questo momento. Grazie.
La parola al consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente. Allora,
Chiaramente mi associo a tutte le parole che ha detto il consigliere Rubiolo e mi dispiace molto che il sindaco abbia così rimarcato il fatto che sia stato presentato da un solo gruppo questo ordine del giorno. Come ha detto non mi dilungo troppo, come ha detto il consigliere Rubiolo, addirittura nella scorsa legislatura portammo avanti questo discorso alla stazione di Savigliano per il problema dei portatori di handicap. No, mi piace più chiamarli diversamente abili, tra l'altro. Mi ha fatto piacere che appena infine la consigliera Bressi lo abbia rimarcato, ma ricordatevi bene che nella conferenza dei capigruppo che è stata fatta alcuni giorni fa abbiamo detto chiaramente che, siccome la minoranza sono anni che sta chiedendo che alla nostra stazione ferroviaria vengano approntati appunto delle agevolazioni per i diversamente abili, abbiamo chiesto a tutti i consiglieri di firmarla e è stato, come diceva prima il consigliere Rubiolo, è stato uno dei capigruppo della minoranza a scriverlo, questo ordine del giorno. Quindi credo che, senza andare oltre, senza fare polemiche, facciamo attenzione, perché è sempre una cosa di tutti.
La parola.
Scusa, sentivo parlare
qualcuno. Scusate l'interferenza.
Ah, scusa, sì. Concludo dicendo appunto che avrei preferito non fosse stato detto dal sindaco che era stata presentata da un solo gruppo questo ordine del giorno. Grazie.
Ma scusa, posso soltanto fare chiarezza, perché qua si sta alterando quella che è la realtà. Allora, il gruppo del PD presenta un ordine del giorno contro l'abbattimento delle barriere, per le barriere della barriera nella stazione.
Okay? No, non è così. Non è così.
Aspetta, è così. Allora io, in ottemperanza del regolamento, convoco il capigruppo, ok, per far esaminare questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno viene esaminato, viene ritenuto non idoneo, troppo debole, disse Portera. E allora abbiamo deciso assieme di dare l'incarico a Portera di scriverne uno, ok? Portera l'ha scritto, l'ha mandato, è stato firmato. Ma come dici no? È così! Perché, ma guarda che protocollato, è quello lì che ha presentato il PD, che è stato ritenuto non idoneo. Scusami, Pier Giorgio, abbi pazienza.
Sindaco, non è stato presentato dal gruppo del PD, è stato presentato da tre consiglieri del PD. Il gruppo consta di cinque consiglieri e tra l'altro non c'era nemmeno la firma dell'allora capogruppo.
Vabbè, okay? Però questo...
Non c'era nemmeno la firma dell'allora capogruppo.
Ho perfettamente ragione, ma questo non toglie che il PD, quattro consiglieri del PD, abbiano presentato quest'ordine del giorno, ok? Convoco la conferenza dei capigruppo per sottoporre questo ordine del giorno che è stato ritenuto non idoneo, no? Cassato. Allora abbiamo detto, incarichiamo uno, chi? Portera, benissimo, che scrive un ordine del giorno, e Portera l'ha scritto, l'ha mandato a tutti, l'hanno ritenuto tutti idoneo. Io mi sono permesso di far togliere quel pezzetto che chiedeva l'intervento del comune in caso che, di cui parlerò subito adesso, no? E quindi poi si è detto, per dare un supporto istituzionale più forte, lo presenterà il presidente del consiglio, eccetera eccetera, è stato tutto regolare, punto. Allora, continuare a dire che il comune deve intervenire, non si può. Il comune non può intervenire e spendere soldi su immobili che non sono di sua proprietà. Io questa cosa l'ho appurata con gli uffici, con l'ufficio legale, con l'ufficio tecnico, no? Perché non vogliamo prenderci la denuncia di danno erariale. Non si può. La cosa che possiamo fare è fare tutte le pressioni immaginabili e possibili perché il proprietario dell'immobile, cioè le Ferrovie dello Stato, intervengano, questo sì. Ma il comune che spenda soldi in un immobile non suo, anche se fatto a fin di bene, è comunque una cosa che non si può fare e non la faremo. Chiaro? Tutto lì. Quindi io non so, abbiamo trovato la cosa, tutti contenti? fare delle polemiche su questa cosa qua, ma è la verità. Quattro consiglieri del PD hanno presentato un giorno che è stato ritenuto non idoneo, ne è stato scritto un altro che è piaciuto a tutti, è stato firmato da tutti. Andiamo avanti su questa strada, perché fare polemiche anche su questo? Scusate, scusate lo sfogo, ma sai, è l'ora e poi non ho fatto cena, quindi sono un po' alterato.
La parola al consigliere Racca, prego.
Sì, bevi sindaco, bevi. Mi hai già anticipato, niente, io volevo solo fare un po' di chiarezza, ma mi ha già anticipato il sindaco. Io su questo tema non volevo intervenire, ma visto che ci sono state tante inesattezze, appunto è stato presentato da quattro consiglieri del PD, poi è stato valutato non idoneo in capigruppo e si è scelto di incaricare il consigliere Antonello Portera nella stesura di questo documento, quindi le cose che sono state dette prima dal capogruppo del PD non sono propriamente corrette, forse qualcuno gliel'ha raccontato in modo diverso visto che lei non era presente alla capigruppo. Poi successivamente in quella sede non era venuto fuori il problema delle firme. Confrontandomi con gli altri consiglieri dell'opposizione, e in questo caso devo ringraziare anche il capogruppo Ferraro e devo ringraziare il presidente Comina che si è dato disponibile per la presentazione, il sindaco che ha accettato questa proposta di far firmare per rendere più forte questo consiglio comunale agli occhi delle Ferrovie dello Stato, e allora poi siamo giunti ad una conclusione firmata dall'intero consiglio comunale. Adesso le due cose, la cosa giusta che diceva il sindaco, secondo me i due non può per la città di Savigliano sono due. Esatto, il sindaco, la città non può intervenire su realizzare delle opere delle strutture non sue, ma la lettera che deve essere mandata dall'amministrazione forte è che Savigliano non può attendere altro tempo. Ci hanno presi per il naso troppo tempo. Questa è una lettera che è stata fatta, scritta, sottoscritta e votata, spero all'unanimità, da tutto il Consiglio Comunale. Quindi sindaco, una lettera non di fuoco ma di più. Savigliano non può attendere. Ci avete preso in giro per troppo tempo.
La parola al consigliere Uccelli, prego.
Grazie Presidente, anch'io sono stato anticipato dai miei colleghi di opposizione perché volevo semplicemente dire che non era il caso di mettere le primogeniture su questa mozione, e mi associo alle ultime parole del consigliere Racca sul fatto che siamo stati presi in giro troppo tempo, come purtroppo molte volte accade a molti comuni nei confronti di altri enti. Quindi non sto dando la colpa a nessuno, è proprio una cosa che purtroppo è così. Cerchiamo di farci sentire più forti votandolo all'unanimità e sperando che sia una cosa buona che no.
Pierre Portera, prego.
Grazie. Condivido profondamente le sensazioni che sono state espresse dalla consigliera Bressi e dalla consigliera Fordasco. Non riesco a capacitarmi del fatto che nel 2021 una struttura di tale importanza sia così inaccessibile. Due sole cose vorrei segnalare. La prima è che voglio parlare ancora al condizionale, sarebbe un vero peccato perdere il periodo della pandemia per fare questo tipo di lavori, perché la gente si muove poco e le stazioni sono poco frequentate, sarebbe il momento migliore per intervenire. La seconda cosa, chiederei al sindaco di, senza la necessità di cambiare l'ordine del giorno ovviamente, comunque di spedire quest'ordine del giorno anche al ministro per le disabilità.
Non ho capito che ministro, scusa, ministro per...
per le... disabilità, ministro per le disabilità.
Yeah, come si chiama?
Stefani, no?
Vabbè, comunque lo cerchiamo. Va bene,
Erika,
sicuro?
Sì, è Erika Stefani, sì, Erika Stefani.
Va bene, sicuro, sicuro. Spero che Antonella abbia preso nota. Sì, sì.
Sì, sì. Va bene, grazie. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato da prima, dopo.
Sindaco, domani ti mando i contatti del ministro Stefani.
Sei quasi pronto a entrare in maggioranza.
Allora ci va.
Prego, qualcuno. La parola al consigliere Pasquale Portolese.
Grazie Presidente. Anch'io sottoscrivo pienamente quanto espresso dai consiglieri che mi hanno preceduto, e in special modo il consigliere Rubiolo. È un argomento così sensibile che va a sostegno delle persone diversamente abili e fragili. E quindi non penso che debba essere strumentalizzato volendosi appuntare delle medagliette per la primogenitura. Io ho firmato per i contenuti e il merito e voterò convintamente a favore. Grazie.
Siccome sono intervenuti tutti i gruppi su questa discussione, non c'è spazio per altri interventi, quindi io non posso dare la parola ad altri consiglieri. Metto in votazione l'ordine del giorno.
Giuberza ti ha chiesto la parola, Aldo.
Chi?
Renato Giuberza ha chiesto la parola. Ho visto la mano alzata.
La discussione sugli ordini del giorno avviene con il diritto di parola di un componente per ogni gruppo consigliare. Quindi sia Giuberza che ha chiesto la parola che lo Preiato che ha chiesto la parola non hanno diritto di intervenire perché già è intervenuto uno del loro gruppo. Mi spiace,
ma anche se li raccomanda il sindaco, non li lasci parlare, no?
Il regolamento va applicato. Poi la discussione è stata più ampia, quindi mi sembra che sia giusto mettere in votazione. Prego, segretario generale.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole.
Mina.
Favorevole.
Ferraro.
Favorevole.
Ordasco.
Favorevole.
Giuberza.
Favorevole.
Rimbici.
Favorevole.
Portolese.
Favorevole.
Bresti.
Favorevole.
Gastaldi.
Favorevole.
Lopraiato.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole.
Portera.
Favorevole.
Giorgi.
Favorevole.
Delio.
Favorevole.
Porcelli.
Favorevole.
Racca.
Favorevole.
Rubiolo.
Favorevole.
Grazie, ordine del giorno approvato dall'unanimità.
Bravo PG.
La parola al sindaco ancora per l'intervento.
No, volevo, scusate, non è un intervento lungo. Abbastanza tarda. Volevo soltanto fare gli auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici, auguri di buona Pasqua, sperando che questo terribile momento si attenui. Questa è la seconda Pasqua che passiamo, come dire, in quarantena, senza poterci divertire, incontrare gli amici come avremmo desiderato e voluto. Pazienza. L'amministrazione continuerà a fare, ma quando dico amministrazione non intendo soltanto la maggioranza, intendo tutti noi, e maggioranza opposizione, continuerà ognuno nel proprio ruolo a cercare di fare tutto il possibile per venire incontro ai cittadini e attenuare questa terribile pandemia che speriamo, insomma, si attenui sempre più fino a scomparire. Quindi auguri veramente molto sentiti di cuore a tutti voi e buona Pasqua a tutti.
Okay, buona serata a tutti.
Arrivederci.
Buon auguri a tutti.